Come vi anticipavo, la prossima diretta è con Cosimo Scarinzi del sindacato di base CUB. Buongiorno, ciao Cosimo, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Molto bene, allora vogliamo parlare di un po' di cose con te che riguardano la scuola e partiamo dalla militarizzazione della scuola. Nella scorsa settimana abbiamo fatto delle dirette su questa crescente e preoccupante militarizzazione della società all'interno di un contesto, quello odierno, in cui ci sono tantissime guerre e in cui tutta la società è chiamata in qualche modo a parteciparvi. Cosa è successo? È successo che venerdì c'è stata una contestazione all'Istituto Prévert di Pinerolo per questo salone delle forze armate. Io ti lascerei parlare di questo, ma l'unica cosa che vorrei anticipare era la scaletta della giornata, perché dalle 9 c'era l'esibizione della fanfara degli Alpini, dopo un coffee break era previsto dalle 10:30 un intervento del rappresentante dei Carabinieri, seguito a stretto giro dall'intervento dei rappresentanti della Guardia di Finanza, seguito a stretto giro dell'intervento dei rappresentanti dell'esercito, per poi passare alla Protezione Civile e all'ispettorato di Vigone, appunto un paese della zona, e a seguire l'intervento dei rappresentanti della Polizia di Stato e poi quello dei Vigili del Fuoco. Insomma, un po' particolare come sono dell'orientamento in un istituto superiore o no?
Beh, è chiaro che l'aspetto originale, il mettere assieme volontariato e comunque attività di protezione civile con la questione militare, quello sta all'interno di un tentativo di presentare l'esercito, la struttura militare, come dire, come una forma di protezione della popolazione, non solo, diciamo, da aggressioni esterne, mettiamola così, ma da disastri naturali o comunque dai mille problemi che ci possono essere. Quindi un esercito benevolo, protettivo, non la faccio lunga, insomma, è evidente il tentativo di costruire un consenso intorno alla militarizzazione della, diciamo, della società, ma in particolare della scuola. Teniamo conto che noi parliamo del Prévert di Pinerolo, ma questa penetrazione è ampiamente diffusa, con attività integrative, con la presenza delle forze di polizia o dell'esercito nella didattica. Quindi è un processo che non nasce oggi, ma che certamente col governo attuale ha maggior vigoria, maggior determinazione e maggior pesantezza. Per di più siamo in una situazione di guerra e quindi, come dire, non che prima andasse bene, questo evitiamo equivoci, voglio dire, ma in questo momento è ancora più scandaloso e ancora più grave.
Sì, esatto, ne parlavamo anche la settimana scorsa con una docente del coordinamento contro la militarizzazione della scuola dell'Università Toscano, di quanto effettivamente all'interno della didattica, per esempio dei percorsi di PCTO, ci sia questa presenza molto ingombrante all'interno delle nostre scuole di forze armate, forze di polizia, eccetera. Per andare nello specifico all'Istituto Pinerolese, che cosa è successo?
In realtà, come dire, in sé uno potrebbe ricondurla al fatto che, a mio avviso, è il minimo sindacale, permettiamoci di definirla così, la CUB, o più esattamente AlpCUB, che è la sede CUB di Pinerolo, un gruppo di compagni anarchici della zona e l'FLC-CGL, come dire, congiuntamente, autonomamente, intervengono a denunciare la cosa. Non c'è stato l'assalto alla scuola, insomma, per essere chiari. Di fronte a questo, noi in particolare interveniamo denunciando, come dire, la militarizzazione della società e della scuola. L'FLC-CGL ha una posizione, come dire, più diplomatica, mettiamola così, nel senso che dice che la presenza dell'esercito e delle forze di polizia è una bellissima cosa, ma bisogna stare attenti. Insomma, propone una roba, a mio avviso, francamente un po' buffa, però è una mia opinione, per la carità, in cui dice dovrebbe esserci un dibattito con le parti in causa, insomma, quindi l'esercito e gli antimilitaristi, tutto lì. Dopodiché la dirigente esce non proprio di buon umore, c'è un battibecco, ma intanto vengono chiamati polizia, carabinieri e settimo cavalleria. A questo punto, diciamo, i compagni avevano fisso uno striscione alla cancellata della scuola, la dirigente manda degli studenti a levarlo e lì c'è un, come dire, una divergenza di opinione, in particolare un compagno di AlpCUB, un operaio non giovanissimo, che ha fatto decenni di vita di fabbrica, interviene scandalizzato sento che per anni abbiamo messo striscioni davanti alle fabbriche in sciopero, in lotta, e continueremo a farlo. E la dirigente lo minaccia di denuncia, cioè, come dire, c'è stata una reazione molto infastidita, molto aggressiva da parte della dirigente, da parte, diciamo, delle forze di polizia, voglio dire, niente di che, ma indicativo del fatto che in questo momento, se metti in discussione la militarizzazione della scuola, dai molto fastidio, il che, a mio modestissimo avviso, è un motivo in più per farlo, voglio dire, perché questa reazione indica che è sentito da parte dei nostri avversari il fatto che su questi temi c'è un'opposizione, non sarà di massa, non sarà gigantesca, ma è diffusa. E comunque sentono le contraddizioni in cui sono.
No, noi concordiamo al di qua dei microfoni di Radio Blackout. A questo proposito volevo anche ricordare che al di là di continuare a dare voce e spazio nelle varie trasmissioni ai vari osservatori, comitati, docenti, sindacalisti, insomma tutte quelle persone, anche studenti in realtà, che si oppongono alla militarizzazione delle scuole, abbiamo anche fatto un primo momento di confronto qui alla Blackout House in via Cecchi 21 barra il 14 dicembre con Antonio Mazzeo e Daniele Ratti, e abbiamo in programma domenica 28 alle 17 sempre qui un'altra discussione aperta proprio su questi temi che coinvolge le scuole piemontesi. Sul sito www.radioblackout.org trovate anche il podcast con alcuni contributi utili a questa discussione. Ma io ora vorrei approfittare, diciamo, della tua presenza, perché è stato firmato il rinnovo del contratto istruzione. La prima cosa che vorrei chiederti è perché il rinnovo di questo contratto riguarda gli anni dal 2019 al 2021, visto che siamo nel 2024.
La spiegazione più banale è che evidentemente vi è nella burocratizzazione del mondo, anche una burocratizzazione del sindacalismo, per cui, come dire, si va con calma. Pigliamo la legge, diciamo, le regole del gioco, che ovviamente sono regole che l'avversario tranquillamente, da cui deroga tranquillamente. Si dice, si dovrebbe, prima della scadenza di un contratto, diversi mesi prima, aprire la contrattazione in modo che con la scadenza del contratto sia già pronto il nuovo contratto. Farlo slittare, come in questo caso di 3 anni, vuol dire banalmente che i lavoratori, tranne una piccola quota di salvaguardia, non vedranno in questi 3 anni gli aumenti che spettano loro. Ora, parliamo di una categoria di 1.200.000 persone. Il solo ritardarlo comporta, visto che l'inflazione non ci fa la cortesia di fermarsi nell'attesa della firma del contratto,
mi sa di no,
un impoverimento proprio di fatto, voglio dire. Per cui quando si chiude il contratto, con tutto questo ritardo, comunque il recupero di quanto ha perso è assolutamente parziale e inadeguato. Ora lì basta fare un ragionamento molto semplice. Gli aumenti contrattuali sono dell'ordine del 6%, più o meno che più, ma insomma, diciamo, è chiaro che sul giornale esce il lordo. La persona che legge il giornale dice, però hanno avuto un bel aumento, ma è evidente che riguarda 3 anni, noi ci troviamo di fronte a un aumento retributivo che copre in ritardo al massimo l'inflazione di un anno. E quindi ogni contratto costruito con questo sistema, questo è il primo punto, ratifica un impoverimento. Basta guardare i dati per il contratto prossimo, per il prossimo triennio, quindi il 22, 23, 24. Sono previste risorse che, guarda caso, prevedono aumenti del 5,78%, ad essere precisi, comunque sotto il 6%. Ora, è assolutamente evidente che col tasso di inflazione attuale, quello che è previsto per i prossimi aumenti è ampiamente inferiore all'inflazione. Quindi a che cosa si riducono i contratti? Il che spiega poi anche la relativa passività della categoria. Si riducono a un recupero parziale e in ritardo dell'inflazione, quindi in realtà gli aumenti non ci sono, non dovrebbero essere chiamati nemmeno così. Si tratta di un recupero parziale dell'inflazione, quel recupero dell'inflazione che una volta, mi rendo conto che chi non ha, diciamo, il triste privilegio che ho di viverlo da lungo tempo e di averne conoscenza, era coperto dalla scala mobile, cioè la struttura contrattuale che c'era fino agli anni Ottanta. L'inflazione si copriva con la scala mobile, magari in maniera imperfetta, ma insomma in misura significativa, e il contratto trattava di aumenti. Oggi invece il contratto è, come dire, un sostituto, peraltro pessimo, della scala mobile, quindi c'è un processo di impoverimento. È chiaro che molti lavoratori, purtroppo posso aggiungere, ritengono quindi il contratto di nessun interesse. Questo pone il secondo problema: come si costruisce il contratto? Non c'è un percorso di discussione nelle assemblee sulla piattaforma, lo fanno le dirigenze sindacali in piena autonomia e al di fuori di ogni controllo della base. Quando si firma non si va nemmeno a un referendum confermativo, per cui i lavoratori possono dire ci piace, non ci piace, cioè passa così, voglio dire, e comincia il giro per il prossimo contratto. Ora, è evidente che se non si riesce a spezzare questo meccanismo di passività, non si potrà che andare avanti così, con un graduale impoverimento rispetto al quale l'operazione dei governi che si seguono è spostare una parte della retribuzione sul salario accessorio, in modo che chi sgomita di più può recuperare qualcosa pigliando incarichi, magari fare fasulli e così via. Non so se mi sono spiegato.
Sì, la quota variabile del salario legata chiaramente alla produttività è quella che poi conterà di più.
Sì, ma in realtà devo dire, per essere esatto, cioè ci mettono anche pochi soldi, però diciamo fa sì che all'interno di una scuola si crei un gruppo, chiamiamolo, di fedeli fidati intorno al dirigente che si accaparra l'accessorio e quindi in qualche maniera, come dire, recupera quello che perde. Non so se mi sono spiegato.
Come dicevi tu, mi piace questa definizione della passività della categoria. Ci sono delle date prossime per provare a spezzarla? Non so, magari se ci sono prossime date di scioperi.
Sulla questione contratto, noi come CUB abbiamo proposto alle altre organizzazioni del sindacalismo di base, agli RSU o comunque a tutti i colleghi al di là dell'appartenenza sindacale, stiamo costruendo una campagna, diciamo, propedeutica alle iniziative di lotta, cioè perché abbiano un effetto devono anche avere un certo impatto, no? Quindi in
certo.
Questo momento si sta lavorando, come dire, abbiamo lanciato un appello all'assieme del sindacalismo di base, ma a tutte, come dire, su questo ordine di questioni bisogna allargare il fronte. Stiamo lavorando su questo, credo che entro un paio di mesi arriveremo dalle iniziative di lotta.
Ti ringrazio, io approfitterei ancora della tua presenza per parlare di come è andata in Piemonte l'accoglienza di questa novità del governo Meloni del liceo del Made in Italy, perché questo nuovo indirizzo che doveva andare a sostituire l'ES, il liceo economico sociale, di cui però si conosce solo il piano di studi del biennio, non sa neanche la durata totale di questo corso di studi. Come è stata accolta all'interno delle scuole del Piemonte, perché questa, insomma, la modifica all'interno di una scuola doveva essere ratificata nel collegio docenti, com'è andata?
Beh, io intanto non dimenticherei come dire, la riforma dei tecnici professionali con la riduzione della
domanda. Certo.
Quindi su tutte e due le questioni abbiamo avuto un risultato secondo me di una valenza politica straordinaria, cioè solamente tre scuole accettano il Made in Italy, nemmeno una nel torinese e così via, come dire, e contemporaneamente, diciamo, solamente sei scuole accettano la sperimentazione del nuovo istituto tecnico professionale della riduzione di un anno. Ora, naturalmente se fossero state zero scuole, come è avvenuto in Sardegna, sarei stato decisamente più contento, e tuttavia un risultato assolutamente strepitoso, perché nel momento in cui bisognava far passare la sperimentazione dei collegi docenti, la stragrande maggioranza dei collegi docenti ha votato contro e l'ha bloccata.
Nonostante diverse dirigenze scolastiche abbiano tentato di far passare al di fuori dei collegi docenti con dei meccanismi ad esempio di votazione attraverso form su Google, votazione via mail durante le feste, quindi durante le vacanze di Natale, di far passare questa sperimentazione, aggiungo questo, quindi i tentativi da parte delle dirigenze sono stati diversi, anche un po' fantasiosi rispetto a quelli che sono i normali meccanismi di voto, eppure appunto è un buon risultato in Piemonte questo, non come quello sardo. Ma
aggiungo che in alcuni casi ce la giocheremo anche su alcune delibere discutibili, adesso non se ne può parlare adesso perché però diciamo ne hanno combinate, ma nonostante questo quindi nel nostro comunicato noi abbiamo, come dire, individuato questa forma di azione importante, intanto perché proprio nella tradizione del movimento dei lavoratori è una forma di ostruzionismo, cioè una forma di lotta diversa dallo sciopero, magari meno emozionante, ma è comunque una forma di lotta, soprattutto una forma di lotta che certifica in maniera indiscutibile qual è l'orientamento della categoria, che di fronte a questo passaggio sul medio diritto in fondo hai detto tutto tu, perché è un po' una pagliacciata, voglio dire, sembra la preparazione di piazzisti che debbono andare a valorizzare il governo e le imprese italiane. Per quanto riguarda la riforma dei tecnici professionali, l'impatto è evidente, immediato e disastroso, cioè riduci del 20% il personale, quindi stiamo sul sindacale puro, con un impatto occupazionale assolutamente poroso, che vuol dire tendenzialmente che tagli via il lavoro soprattutto ai colleghi e alle colleghe precari. L'impatto sugli studenti è un impoverimento della formazione assolutamente evidente, anche perché si tenderà sempre più a orientare i tecnici professionali sull'addestramento lavoro fondamentalmente, e quindi in qualche modo diciamo è una riforma di taglio pesantemente classista, cioè rovesciare la logica per cui i tecnici professionali debbono fornire comunque una formazione culturale di un qualche valore e trasformarla in scuole di addestramento al lavoro con una fortissima presenza interna dell'industria privata o comunque delle imprese private, e quindi, come dire, con un passo in avanti verso la scuola azienda contro cui ci battiamo da anni. Però quello su cui insisto molto è che, almeno è un mio convincimento, poi sono prontissimo a discuterlo, che questo referendum di fatto che la categoria ha fatto contro queste sperimentazioni è un segnale politico-sindacale di grande rilievo, perché dimostra che non siamo quattro gatti che si battono contro questa roba, ma magari noi siamo una minoranza come sindacalismo di base, ma su quest'ordine di questioni esprimiamo un orientamento ampiamente maggioritario.
Sì, no, è vero, anche dal tenore delle discussioni all'interno, delle mail, delle circolari che emergono in questi giorni proprio su questi temi. Bene, io Cosimo ti ringrazio moltissimo, continueremo ovviamente a sentirci ai microfoni di Radio Blackout, e a meno che tu non abbia altro da aggiungere brevemente, perché abbiamo già sforato, ti...
No, mi sembra di aver detto quello l'essenziale, poi
perfetto.
Giudicherà gli ascoltatori.
Allora io ti ringrazio moltissimo, a risentirci e a presto.